www.storiedijo.it e la storia continua. La città che divorava il legno. I luoghi di stoccaggio. A partire dai territori montani e dalle foreste, attraversando tutta una rete di corsi d'acqua e poi la laguna, il legname per fluidazione raggiungeva dunque Venezia, dove era immagazzinato. Vasti terreni situati ai margini della laguna venivano così colonizzati dal deposito del legname. Nelle due parrocchie di Santa Maria Formosa e Santa Giustina, che è del sestriere del castello, si potevano vedere capannoni, botteghe e vari magazzini allineati lungo tutta la riva. A partire dalla fine del XIII secolo, i permessi di bonifica, come i testi che disciplinavano la pulizia dei canali, citano questi terreni al punto di essere drenati e consolidati, e le innumerevoli barcacce usate per smistare e distribuire il legno in tutta la città. Nel XV secolo, l'asse della Barbaria delle Tole rimaneva il centro del commercio del legno, mentre lungo tutta la riva settentrionale, a Santa Marina, a San Canciano, a Santa Caterina dei Sacchi, il legname era depositato e messo a seccare su parcelle, spesso in corso di prosciugamento, contigue ai terreni di abbandono e a piccole botteghe di riparazioni navali. All'altra estremità di Venezia, di fronte alla Giudecca, a San Basegio, si trovano questo paesaggio fatto, questi capannoni, di terreni di stoccaggio. E tutta una popolazione lavorava in questo settore di attività, dal ricco mercante ai numerosi manovali incaricati della manutenzione. Costruita in larghissima parte su palafitte, irta di pali d'ormeggio, di dighe e di picchetti, Venezia inghiottiva enormi quantità di legno, anche se l'impiego di questo materiale conobbe un regresso alla fine del Medioevo. Nella costruzione corrente, quella delle case, delle rive e dei ponti. C'era però un settore dove questo materiale continuava ad essere indispensabile per i lavori di carpenteria e nella costruzione di palafitte del legno, e non si poteva fare economia. Dalle Alpi all'arsenale. Enorme a Venezia era anche la domanda del legno di qualità più nobile, che serviva l'immenso arsenale e numerosi cantieri privati. Ma dove prendere tutto questo legname? Abete per gli alberi e i pennoni, travi di larice per le strutture interne, quercia per i lavori di carpenteria e il fasciame, destinato ai cantieri navali? Dalle catene alpine del nord giungevano l'abete e l'arice. A partire dal XII-XIII secolo si trovano menzionati in alcuni capitolari dei segatori i pini resinosi della Valsugana e di Bassano. Legno non ancora lavorato. Tavole e travi discendevano lungo le valli dell'Adige e del Brenta e grazie al bacino dell'Altro Piave si assiste anche al riannodarsi di antichi rapporti con il Cadore. Per di più, le abbondanti risorse dell'entroterra montano costituivano, fino all'inizio dell'epoca moderna, un'eccedenza esportabile. Tali risorse, infatti, alimentavano un traffico che i pontefici condannavano regolarmente quando veniva orientato verso i porti musulmani. Per quanto riguarda il legno più prezioso, quello di quercia, due erano le aree per tradizione impegnate nell'opera di approvvigionare Venezia. Si trattava delle province di Treviso e del Friuli, ma anche dell'Istria. In seguito fornirà la metropoli con quantità in rapida crescita. E le risorse, per quanto abbondanti, finirono tuttavia con l'esaurirsi. Il potere politico, messo di fronte a questa minaccia di penuria, rispose elaborando a partire dal 1476 una politica sistematica di preservazione delle risorse forestali. Questa presa di posizione era tanto più necessaria dal momento che nei territori del Padovano, del Trevigiano e del Friuli, con il progresso delle messe in cultura, si assisteva all'accelerazione del disboscamento. La potenza veneziana, commerciale e marittima, rischiava di essere minacciata alle sue basi. Fu così votato un primo testo che interdiceva il disboscamento e limitava i tagli. www.redigio.it e la storia continua.